buonasera a tutti.
Buonasera, anche stasera GR.
GR delle 20, puntualissimo oggi.
Molto puntuale, con Valentina e Roberto. Allora, di cosa parliamo stasera?
Allora, in prima cosa parleremo della Tunisia. Infatti siamo ad un giorno dal voto, che ha visto una partecipazione del 90% dei cittadini tunisini.
Poi parliamo di Turchia, purtroppo un terremoto ha devastato tutta la zona est.
Poi parleremo della manifestazione tenutasi domenica 23 ottobre a Chiomonte, parleremo quindi di Notav.
Parliamo anche di sgomberi di case popolari a Milano.
Poi torneremo a Palermo per parlare del problema del racket che si riaccende adesso e di una curiosità riguardante
la polizia
di Palermo, appunto.
E poi, se rimane tempo, vi diamo anche qualche notizia dall'estero.
Ok. Allora, per prima cosa passiamo quindi alla Tunisia, dove appunto l'ondata di rivolte arabe che abbiamo chiamato come primavera araba, che si era inaugurata il 17 dicembre del 2010 quando Mohamed Bouazizi si diede fuoco per protestare contro il sequestro della sua merce, siamo arrivati al giorno delle elezioni, che si è avvenuto appunto ieri, per l'elezione dell'assemblea costituente, che dovrà appunto riproporre in altre forme la costituzione appunto della Tunisia. Quindi leggiamo dall'Unità che è iniziato lo spoglio dei voti per l'elezione appunto dell'assemblea costituente in Tunisia, e dei risultati preliminari il partito islamico Ennahda è in vantaggio in molte circoscrizioni. Lo rende noto questo Radio Mosaic FM, che pubblicando alcuni risultati di seggi in diverse parti del paese spiega appunto come alle urne siano andati il 90% degli aventi voto, cioè degli aventi diritto al voto. Si parla quindi di circa 4,1 milioni di persone più 3,1 milioni di non iscritti ma aventi comunque diritto al voto. Quindi dopo 23 anni si parla delle prime elezioni libere in Tunisia. Questo partito, che a quanto pare sarebbe arrivato più in là di quanto sperasse Ennahda, dal suo diciamo leader Rashid Granouchi, ha ottenuto appunto il 40% a quanto pare dei consensi tra tutti i votanti. Ennahda, che vuol dire appunto rinascita, lascia comunque riflettere agli osservatori europei se questa sia o possa essere una vera e propria rinascita. Infatti, in attesa dei risultati ufficiali, da lettera 43 leggiamo che a favore di Ennahda, oltre alle sue ideologie fortemente connotate all'Islam, ha influito la scelta di giocare d'anticipo e di darsi un'organizzazione capillare che gli ha consentito di essere presente e di farsi sentire ovunque. Quindi il voto del 23 è semplicemente il saldo tra aspirazione e impegno, e in questo momento le prime porterebbero a non essere totalmente gratificati da questo risultato. Appunto puntualizzare questo, vorremmo fare presente due cose. Una, che a quanto pare già il nuovo partito che ha preso appunto la maggioranza dei voti ha già promesso agli investitori stranieri sicurezza riguardo agli investimenti stranieri, appunto. Oltre a questo, c'è da notare, che nessun giornale, nessuna testata ne ha parlato, che i feriti della rivoluzione, cioè coloro che si sentivano in diritto di poter dire la loro riguardo appunto la costituzione che si creerà, sono dal 19 ottobre in sciopero della fame, appunto per non essere stati ascoltati durante tutto questo tempo.
Grazie Roberto di questa panoramica.
Ultima chicca, appunto da Paris Match, che è una rivista che esce appunto a Parigi, leggiamo che Silvio Berlusconi avrebbe ricevuto il 5 agosto una lettera da Muammar Gheddafi, in cui in pratica gli inviava la richiesta di aiuto finale, insomma.
A quando è che risale questa lettera?
Questa lettera risale appunto al 5 agosto. in cui appunto leggiamo da Paris Match, ma riportato da Anna Mazzone, in cui l'ultima missiva di Gheddafi viene pubblicata in esclusiva dal Paris Match. E il 5 agosto il colonnello chiede al suo amico Silvio Berlusconi di mediare con l'Occidente affinché abbiano fine i raid aerei della NATO sul paese. Queste appunto sono le ultime parole di Muammar Gheddafi, che riferisce appunto al suo amichetto Berlusconi.
Non sappiamo se gli ha risposto ed eventualmente che cosa. Magari gli ha mandato una velina.
La cosa più agghiacciante è che la lettera a quanto pare non sia stata spedita, ma passata di mano in mano fino all'ufficio del Premier. Passiamo alla Turchia.
Passiamo invece alla Turchia. Dunque, piccolo miracolo. Dopo 48 ore trovate vive mamma e neonata. L'ultimo bilancio provvisorio, purtroppo, per il terremoto è di 366 morti, di circa 1300 feriti e centinaia di dispersi. Allora, in questo dramma molto grande, per fortuna abbiamo una notizia felice. È stata tratta in salvo viva la mamma della neonata estratta oggi dalle macerie di un edificio di Erciş, la città turca colpita domenica dal terremoto. L'hanno detto i soccorritori, secondo i quali si stava lavorando per salvare anche la nonna. Comunque, anche la bambina, 14 giorni di vita, due dei quali passati sotto le macerie, è in salvo. Mentre invece, scusate, intanto si aggrava il bilancio delle vittime, salite appunto a 366. Secondo i dati dell'amministrazione per i disastri dell'emergenza, il sisma di magnitudo 7.2 ha provocato il crollo di più di 2000 edifici e sono migliaia gli sfollati che la notte scorsa hanno dormito all'addiaccio a Van. Comunque continuano ovviamente senza sosta le ricerche e il lavoro di tutti i soccorritori. Torniamo in Italia e invece ci occupiamo della manifestazione di domenica in Valsusa. E a proposito, per chi ci ha seguito, Banda Radio ha coperto l'evento grazie allo streaming di Radio Blackout torinese, come ben sapete. E ora, come anche magari avete sentito dai principali media, insomma, la manifestazione è andata abbastanza bene, non ci sono stati incidenti, manifestazione pacifica, nonostante appunto si temesse per altri scontri genere Roma e ci sia stato un dispiego di forze dell'ordine quasi spropositato. Si parla di 1500-1700 persone, anzi scusate, poliziotti o sbirri in generale. Ora, il comunicato del dopo manifestazione dal sito Notav elogia lo svolgersi dell'azione di domenica, precisando che hanno invaso quelle che avevano definito la zona rossa, dimostrando che i divieti si possono infrangere perché prevaricano la volontà di una popolazione che non si fa piegare dal diktat della casta e della lobby della Tav. Anche noi ovviamente siamo d'accordo col fatto che sia stata una manifestazione senza dubbio molto partecipata, perché si parla di 15.020 persone, quindi pensate, più i giornalisti, più tutte le forze dell'ordine, pensate in quanti erano in quelle piccole stradine di montagna. Il comunicato continua dicendo che è vero, non abbiamo tagliato le reti del cantiere, ma vista la situazione abbiamo deciso di avere come obiettivo il superamento degli sbarramenti delle forze dell'ordine, dimostrando che il territorio è nostro alleato e non si può rinchiudere in una montagna tra recinzioni e manganelli. Ora, vi direte perché vi stiamo riportando queste notizie se tutto si è svolto bene senza problemi. Perché in realtà ci sono... abbiamo saputo da fonti di presenti amici torinesi che le reti tagliate, quelle che avete visto in televisione, tutti pacifici e tutti felici, erano state apposte la sera prima, appositamente per essere simbolicamente recise durante la manifestazione, secondo precisi accordi tra gli organizzatori e le forze dell'ordine. Inoltre, i suddetti amici torinesi, accorsi in Valle Domenica, ci hanno dato un po' la loro versione dei fatti. Quindi riportiamo il fatto che non è una fonte ufficiale, che comunque sarebbe parziale anche questa, ma è di gente presente. E quindi i nostri amici hanno puntato molto l'attenzione sul fatto che innanzitutto alle 6 del mattino la polizia aveva rimosso tutte le barricate dei Notav, quelle che proteggevano la baita, ufficialmente per il buon andamento della manifestazione, appunto dati i numeri e le previsioni, ma in questo modo ovviamente hanno spianato la strada per eventuali azioni di polizia e di sgombero future. Ora, le forze dell'ordine si trovavano a quanto pare a 20 metri dalla baita, lungo tutto il ponte, praticamente ovunque, e non ti permettevano di avvicinarti a più di 100 metri dalle recinzioni vere, quelle del cantiere. Praticamente, stando all'impressione dei compagni torinesi, in questo modo è stata sgomberata la baita, punto di riferimento, magazzino del materiale e luogo di ristoro dei contestatori no TAV. Ricordiamo che sia la baita che i terreni dell'area interessata sono di proprietà della comunità no TAV e sono sotto sequestro in attesa di essere espropriati.
Allora, un piccolo appunto invece, ricordando le parole del compagno, poco compagno, Nichi Vendola, ovvero non è un partito armato ma c'è il rischio che lo diventi, come appunto sarebbe cominciata la sua intervista rilasciata qualche giorno fa a Repubblica, noi ricordiamo per tutti quelli che sono colpiti da repressione, che hanno subito perquisizione o che comunque hanno paura di essere, non so, ripresi per qualche foto, che il numero del Legal Team, cioè gratuito per tutti, ovvero la Casa dei Diritti di Roma, è 0649 1563.
Ottima informazione questa. Ma com'è che Repubblica in questo momento parla solo di repressione e gattini? Cos'è il TG5, sembra? Comunque, andiamo avanti. Andiamo a Milano adesso. Sgomberati appartamenti Aler, rovesciato cassonetto a Milano. Militanti centri sociali hanno portato solidarietà a occupante.
Allora, prendiamo da ANSA di oggi, appunto del 25 ottobre, che una ventina di militanti dei centri sociali milanesi questa mattina hanno portato la loro solidarietà a un occupante abusivo, a quanto pare, di un appartamento Aler, sgomberato dalla polizia appunto questa mattina. A quanto pare è stato rovesciato un cassonetto e c'è stato qualche tentativo di darlo alle fiamme. Quello che comunque noi teniamo a precisare è che comunque l'ondata di sgomberi non si è fermata a Milano, ma che il giorno prima, appunto il 24, si era svolto un presidio dei Rom al di fuori del Palazzo Marino e appunto un consigliere comunale, Basilio Rizzo, aveva addirittura, diciamo, deciso di accogliere le richieste dei protestanti. La richiesta era appunto chiarissima: basta sgomberi almeno d'inverno, vogliamo un confronto. E l'indomani arriva appunto questa batosta in prima mattina di
quello il confronto corpo a corpo.
Ora si può essere d'accordo appunto sul fatto che ci sia una graduatoria per le case popolari, ma noi pensiamo che comunque tutti abbiano diritto a una casa, quindi graduatoria a parte, casa per tutti.
Non lo so, se la graduatoria comunque si risolve in tempi brevi e che quindi ci sia la volontà di dare le case alla gente, allora insomma ci potremmo anche stare, ma dato che le cose sono piuttosto ferme, allora casa per tutti e prendiamocele, anche perché ci sono tantissimi alloggi vuoti, tantissimi alloggi finto fatiscenti, cioè in realtà fatiscenti spesso lo diventano con l'incuria perché appunto sono vuoti e disabitati, ma questa è una lunga storia. Allora, ci spostiamo a Palermo adesso, nostra città. Dunque, nuove intimidazioni ai danni di due commercianti a Palermo, e probabilmente anche di più, ora verranno fuori. In entrambi i casi i commercianti hanno trovato il lucchetto pieno di colla e la polizia sta indagando perché è un chiaro avviso di racket. Oddio, quando si andava a scuola era perché uno non voleva entrare o voleva risparmiarsi la prima ora, però a parte questo mi sa che qua la cosa è un po' più seria.
Poi tra le altre notizie abbiamo segnalato quella appunto del furto di due moto della polizia proprio davanti la questura di Palermo.
Quella a Piazza Buonanno.
Saranno capaci di vegliare a loro stessi, forse.
Sono impegnati a salvarci dal crimine e quindi non possono stare attenti a tutto. Dunque, adesso invece qualche altra notizia dall'estero, vediamo.
Ovviamente siamo sarcastici.
Ah no, certo, ma io mi sento protetta, per fortuna. Andiamo in Bolivia. Dopo più di 60 giorni di marcia e centinaia di chilometri, gli indios vincono la prima battaglia per la salvaguardia del loro territorio. Allora, gli indigeni che vivono nella zona del parco nazionale Isiboro Sicure, scusate la pronuncia, si erano messi in marcia verso la capitale La Paz per chiedere che i progetti di costruzione di una strada nella zona amazzonica venissero accantonati. E hanno vinto. Ci sono voluti mesi, proteste e violenze per...
Ci sembra strano.
No, infatti, cioè, la diamo come notizia perché purtroppo non è la prassi. Ci sono voluti mesi, proteste e violenze per far cambiare idea al presidente Evo Morales, che ha a tutti gli effetti fatto marcia indietro, ha dichiarato il territorio intoccabile, probabilmente per far alzare indici di popolarità. Al vaglio di Morale verranno sottoposti altri 15 punti di un'agenda che contempla la necessità della popolazione indigena indigena locale, come la chiusura dei pozzi di petrolio rimasti aperti e che continuano a inquinare le acque e le terre della riserva, un po' come succede ovviamente in Centro Africa, ma non gliene frega niente a nessuno, tanto l'ENI fa un ottimo lavoro e un'ottima pubblicità. Spostiamoci in Argentina. Rieletta Cristiana Fernandez, la presidentessa, ex moglie, ormai vedova da un anno, del presidente che c'era prima. La presidente uscente Cristina Fernandez de Kirchner è stata riconfermata a pieno titolo col 53% delle preferenze. Riportiamo le opinioni della mainstream. Il suo più grande merito politico, a detta di molti, è stata l'apertura ai giovani del Parlamento, che garantiranno al paese una futura classe dirigente preparata. A quanto pare, insomma, hanno, la maggior parte hanno tipo intorno ai 30 anni. E a proposito delle elezioni, c'è da dire che in Argentina il concetto di destra e centrodestra è rimasto associato al default del 2001 e quindi è diventato spauracchio di cui disfarsi. Questo significa che dopo di allora la parola destra e le sue varianti, che vengono automaticamente associate con neoliberismo e macelleria sociale, sono inutilizzabili elettoralmente. Questa cosa mi ha fatto molto ridere, si è preso da Peace Reporter. E un altro merito accordato alla presidentessa argentina è la riconversione del welfare. Da essere sostegno per i tanti disoccupati in anni difficili e bui, a diventare sostegno ampio e mirato a determinate fasce sociali, adesso che il paese ha recuperato molto in termini di occupazione. Quindi non solo assegno alle neomamme per i primi 2 anni, sussidi di disoccupazione, ma anche incentivi per la formazione di cooperative. Un po' anche quello che sta succedendo
sì,
qua,
sì,
no?
Sì, da noi è uguale. Passiamo al Botswana invece, dove oggi il presidente del Consiglio per la lotta all'AIDS chiede di depennare il reato di omosessualità. Infatti, leggiamo sempre da Peace Reporter, nel paese africano in cui sieropositività e in cui di sieropositività gli omosessuali finiscono in prigione, così come i lavoratori del sesso, per proteggere loro e i loro clienti, ha detto Moge, che è appunto il presidente del consiglio del Botswana, che dobbiamo aiutarli a prevenire e prendere precauzioni. Le prigioni del Botswana, aggiunto, sono una delle sorgenti dell'infezione, dato che molte persone dopo che escono scoprono appunto di aver contratto l'HIV. Moge, nel 2008, dopo 2 mandati, ha ricevuto il premio Mo Ibrahim per il buon governo appunto del Botswana. Sotto la sua amministrazione la vendita di farmaci antiretrovirali è diventata gratuita. Rimaniamo in Africa.
Dunque, in Malawi, paese ormai conosciuto perché Madonna ci ha adottato un bambino che però aveva i genitori, questa cosa, scusate, mi fa sempre molto ridere. Comunque, parliamo, a proposito del Malawi, parliamo di repressione politica del governo di Bingu V. Matarika, scusate la mia pronuncia pessima.
Del malawese.
Non sono portata per le lingue africane, manco per tante altre a quanto pare. Comunque 5 attivisti sono stati arrestati ed incarcerati dopo aver preso parte ad una manifestazione pacifica fuori dal Parlamento di Lilongwe, in Malawi appunto. Gli attivisti si erano riuniti il 14 ottobre scorso per protestare contro la corruzione del governo del presidente Bingu wa Matarika, chiedendo un referendum per votare le elezioni anticipate, nonché le dimissioni dell'ispettore generale della polizia, Peter Mukita, probabile complice dell'assassinio dello studente giornalista Robert Chasowa, difensore per i diritti umani, appartenente al gruppo studentesco Giovani per la Democrazia. I 5 ragazzi si trovano ancora in stato di fermo e sono accusati di aver indetto e preso parte ad una manifestazione non autorizzata. Qualcos'altro?
Allora segnaliamo appunto questi
un
appuntamenti.
Un po' di appuntamenti, un po',
sì.
Non è che ci sia molto, sarà che comincia 2. Il freddo e la gente preferisce stare a casa.
Il primo appunto, che è giovedì 27 a ottobre, ci sarà la manifestazione nazionale degli studenti. I motivi ovviamente sono sempre gli stessi, anche se sono tantissimi, aumentano di giorno in giorno, per lo più sono il no alla Gelmini, basta finanziamenti alle scuole private e no ai cari libri. La manifestazione si terrà appunto il 27 ottobre 2011 dalle ore 9 alle ore 12 nelle seguenti piazze: Torino, Piazza Castello, Milano, Piazza Duomo, Roma, Piazza Navon, Napoli, Piazza del Gesù Nuovo, Catanzaro, Piazza Matteo.
Palermo niente questa volta.
Palermo niente, o va a Roma o patate.
Poi invece parliamo di antiproibizionismo, che riparte
argomento
da Pisa.
Argomento molto caro a noi.
Argomento molto caro perché comunque rientra nelle libertà personali e la storia ci insegna in diverse parti del mondo che il proibizionismo non paga, quindi anche ma perché. Dovremmo farci una rubrica sul ma perché. Allora, sabato al polo di Porta Nuova di Pisa, un'assemblea nazionale da cui è stata lanciata per il 10 dicembre una giornata di mobilitazione.
Allora. Appunto, quindi il 10 dicembre ci sarà una giornata di mobilitazione per l'antiproibizione. Infatti l'ultima, diciamo, le novità in Italia sulla legge per la proibizione hanno appunto il marchio Fini Giovanardi, che nel 2006 ha messo nello stesso piano droghe leggere e droghe pesanti,
esatto, e hanno anche criminalizzato l'uso di sostanze,
creando un'autentica persecuzione di massa.
Non solo, ma criminalizzando i ragazzini che si fanno un paio di canne, va a finire che le carceri sono poi per l'80% pieni di gente legati al consumo o alla vendita al dettaglio, mettiamola così, di droghe leggere, se ancora si può parlare di questo, dato che sono tutte quante demonizzate. Comunque, allora, se volete anche voi manifestare contro l'antiproibizionismo, il 10 dicembre è a Pisa.
Ultima cosa, spero che non abbiate ricevuto a casa, insomma, il volantino che abbiamo ricevuto noi dal PD.
Non lo so, meglio quello del supermercato, direi.
Che inneggia, a quanto pare, una manifestazione nazionale per sabato 5 novembre.
Cioè, piuttosto affittatevi un film,
sì,
o guardatelo in streaming.
Tra l'altro c'è dentro anche il bollettino per il codice corrente, il conto corrente, appunto, se volete mandare.
Non so, cioè, prendetelo in considerazione soltanto se vi danno una carta con cui prelevare. Non mi sembra proprio il caso di, non lo so, andare a finanziare qualcosa che non propone assolutamente nulla. Ma questa è assolutamente un'idea personale.
Comunque, alle chance, salutiamo tutti.
Sì, vi salutiamo, una buona serata.
Il GR torna domani.
E continuate a seguirci. Ciao a tutti.